10 e 26 minuti primi qui a Radio Onda Rossa. Come promesso, torniamo in voce per parlare di Giappone e lo facciamo con Serena Console, che è freelance e collabora con China Files. Intanto buongiorno Serena e grazie per la tua disponibilità.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, questo fatto che insomma è sembrato abbastanza sconvolgente, insomma, un politico, l'ex premier, ex primo ministro di un paese importante come il Giappone, un personaggio politico che è alla ribalta da almeno 20 anni, che durante un comizio viene ucciso. Intanto, se ci puoi, come dire, riassumere la cronaca di questa giornata.
Sì, allora innanzitutto non è una novità, diciamo, questo espressione di violenza politica. In Giappone ci sono stati anche altri episodi che hanno scosso l'opinione pubblica nel corso, diciamo, della storia moderna giapponese, e cerchiamo poi di riassumerli. Però partendo dalla cronaca, era in corso un comizio elettorale, perché domani si vota per eleggere parte di quelli che sono i senatori della Camera Alta del Giappone, e Shinzo Abe stava tenendo questo comizio. È una caratteristica particolare asiatica, principalmente, è che i comizi vengono in strada con un rapporto e con una vicinanza molto forte con i cittadini, e questo è anche dovuto al fatto che ultimamente, negli ultimi anni, c'è stata una disaffezione popolare nei confronti della politica, e questo lo testimoniano anche gli altri dati dell'astensionismo negli ultimi anni.
Bene, in effetti abbiamo visto le foto, insomma, si vedeva un piccolo podio, ma proprio in mezzo alla gente.
Esattamente, quindi si cerca appunto di creare un rapporto con i cittadini. Abe stava tenendo un discorso in favore di un candidato dell'LDP, quindi del Partito Liberal Democratico, di cui Abe è stato leader per diversi anni, ed è il partito di maggioranza, il partito che è al governo, e teneva in favore questo discorso per questo candidato di Nara. Nara è una città poco lontana da Kyoto. E poco dopo l'inizio del suo comizio, circa un minuto dopo, sono stati esplosi due colpi, di cui uno non è andato a segno, e si vede poi in un secondo momento che Abe si gira e viene poi colpito al petto. La caratteristica particolare è che l'attentatore, di cui poi si è scoperta l'identità, ha costruito da sé l'arma. È un'arma rudimentale, si vede poi dalle foto, si vedono questi due tubi d'acciaio legati con un nastro adesivo nero, forse anche per camuffare alla sicurezza. E proprio la questione della sicurezza ora viene imposta sotto l'indagine dell'Agenzia Nazionale della Polizia Giapponese, proprio per capire come mai non ci fossero strumenti e non ci fossero misure per garantire la sicurezza di un ex leader, quale appunto il premier giapponese e l'ex premier giapponese. E si vede che appunto l'uomo comunque non ha opposto resistenza una volta che ha sparato i colpi. Successivamente, ovviamente, le speculazioni sono montate rispetto al motivo e al momento per cui un uomo di 41 anni, che ha un passato nella marina giapponese, un passato di 3 anni prima poi di per poi, diciamo, migrare verso la vita civile, aveva appunto la capacità e la possibilità di costruire un'arma. Questo perché? Perché in Giappone la politica della detenzione e dell'uso delle armi è una politica molto ferrea, che si basa su una legge introdotta nel 1958, per cui un cittadino deve superare almeno 12 passaggi prima di poter avere una pistola. Quindi inizia con un breve corso di una giornata sulla sicurezza delle armi, poi con un esame scritto e orale, e poi passa a un esame psicologico anche sul consumo di sostanze stupefacenti, e anche sulla valutazione da parte della polizia di quello che è, sono i precedenti penali, e anche colloquiando con i familiari dello stesso candidato ad ottenere l'arma da fuoco. Quindi questo fa capire che vi era l'estrema intenzione, l'alta intenzione dell'attentatore di colpire, di uccidere l'ex leader giapponese. Le speculazioni, dicevo, sì, sono tante. Sembra che lui, non ci sono forse legami politici, sembra che lui abbia voluto colpire Abe in riferimento alle sue connessioni probabilmente con la Chiesa dell'Unificazione. La Chiesa dell'Unificazione è una chiesa di origine coreana che è nata tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, che poi si è diciamo, attraverso attività di pellegrinaggio e di missionari si è espansa anche sia in Giappone che negli Stati Uniti, e da qui anche si deve riconoscere un aspetto fondamentale del Giappone, che è la xenofobia, perché inizialmente si riconosceva l'identità dell'attentatore, ovvero Yamagami Tetsuya, che probabilmente venisse da una comunità sudcoreana che non è ben vista appunto in Giappone per una questione appunto storica e culturale. Quello che accadrà ovviamente anche rispetto ai moventi saranno decisi in fase processuale, e credo che sia ancora troppo presto per dirlo, però sicuramente quello che succederà cambierà sicuramente l'aspetto della sicurezza del Giappone, anche in merito proprio alla questione dei comizi elettorali.
Ok, i media hanno parlato rispetto alle motivazioni, no, di quest'uomo, che lui avrebbe dichiarato che in particolare ce l'aveva con un'organizzazione a cui è legato.
Probabilmente appunto è la chiesa di Unificazione.
Quindi è la chiesa di Unificazione, e non, perché altri, insomma, alcuni media davano come indicazione, insomma, di quello che poteva essere il motivo, l'organizzazione nazionalista di cui è diciamo il massimo esponente Shinzo Abe, cioè sto parlando di Nippon Kaiji. Cioè appunto un'organizzazione, un movimento politico-religioso, immagino legato alla chiesa di cui parlavi.
Sono comunque tutta una serie di società di stampo religioso, non è precisamente, cioè non è ancora confermato su quale fosse l'obiettivo della setta o comunque dell'organizzazione di stampo religioso. Fatto sta che comunque l'attentatore aveva, diciamo, questo risentimento nei confronti di questa organizzazione religiosa non ancora specificata, sembra abbia ridotto all'astrico economico la madre dell'attentatore, quindi forse è stata una sorta di vendetta nei confronti appunto di quelle che sono state le difficoltà economiche che la famiglia dell'attentatore ha vissuto. Per quel che riguarda la Nippon Kaiji, appunto è un'organizzazione non governativa che serve a garantire comunque la sicurezza, diciamo, si occupa più che altro di una tutela anche dell'ambiente. Al momento non è ancora troppo presto per individuare qual è l'obiettivo finale dell'attentatore.
No, io in realtà, ciao, ti saluto anch'io qui dalla radio. Ti volevo chiedere, in realtà volevo spostarmi un attimo, se per te va bene, dalla cronaca dell'episodio a un po' quello che stanno raccontando i media, cioè i giornali italiani, perlomeno questa mattina, no? Hanno riportato una serie di esternazioni di cordoglio e di ricordo da parte di tutta una serie di leader dei paesi occidentali. Ma c'è anche un dibattito in corso, diciamo, con posizioni contrastanti sull'immagine di Abe, e soprattutto si fa riferimento alla sua politica economica, appunto denominata Abenomics, su cui appunto si è costruita una narrazione polarizzata tra chi vede in queste scelte economiche, questa gestione dell'economia, un modello interessante, a chi invece, come per esempio il Manifesto di oggi, la critica fortemente perché un mix incompiuto, comunque non di successo, tra scelte di gestione del bilancio pubblico che possono essere definite keynesiane, e poi una completa disattenzione verso le disuguaglianze sociali. Quindi in realtà la domanda che ti vorrei fare è un po' come viene vista la figura di Abe in Giappone, e che retorica e che narrazione si è creata intorno alla sua gestione politica.
Allora, la figura di Abe è stata particolarmente divisiva all'interno della politica giapponese. Lui comunque è l'espressione di un'elite politica ereditaria, cioè il nonno è stato un ex primo ministro dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, il padre è stato un ex ministro degli esteri e la sua carriera comunque si è sviluppata all'interno della fazione più potente del Partito Liberal Democratico che è al governo. Lui ha sempre tentato, sia per quel che riguarda appunto la Abenomics, che come dicevi tu diciamo riprende un po' quella politica keynesiana economica, quindi aumentare deficit e stampare moneta, inizialmente ha avuto un successo, ma forse anche per eventi esterni ovviamente imprevedibili, il Giappone poi è andato in recessione economica dal 2014, continuando poi nel 2020 con l'arrivo della pandemia. Inizialmente quindi la Abenomics è stato un successo, però non si può comunque portarla più avanti, tant'è che uno dei motivi e una delle la campagna elettorale per le elezioni di domani si concentra proprio sull'aumento del salario minimo, si concentra sulle misure economiche volte a sollevare comunque le famiglie giapponesi dall'inflazione e dalla recessione economica. Abe, nonostante comunque si sia dimesso nel 2020 dalla guida del governo per problemi fisici, comunque ha mantenuto un profilo di alto livello sia a livello interno che estero, e in questo caso bisogna ricordare anche comunque la spinta che ha dato negli ultimi mesi rispetto alla questione taiwanese. Stiamo sostenendo sempre più l'aiuto e la collaborazione del Giappone nei confronti di Taiwan, e da qui bisogna ricollegare il suo tentativo di voler modificare l'articolo 9 della Costituzione, che impone il Giappone di essere comunque una potenza di difesa, di avere delle forze di autodifesa, quindi non attaccare ma di rispondere solo in caso di attacco. Ovviamente però nel corso del tempo il Giappone si è armato, è diventato comunque una potenza militare abbastanza forte da poter entrare anche in quei gruppi di sicurezza, come per esempio il Quad, che è questo quadrilatero che vede la presenza di Australia, America, Giappone ed India. Da qui anche Shinzo Abe è stato anche il fautore dell'idea dell'Indo-Pacifico libero e aperto, su cui ora si stanno comunque edificando appunto questi gruppi di sicurezza per arginare comunque l'offensiva o comunque l'aggressività e l'assertività cinese nella parte dell'Asia orientale e nella parte dell'Indo-Pacifico. Abe comunque a livello interno è stato rispettatissimo, soprattutto all'interno del partito, ed è anche comunque viene definito il padrino dell'attuale premier Fumio Kishida, a cui comunque deve tanto perché Fumio Kishida era il suo ex ministro degli esteri, quindi vi è una sorta di collegamento. È stato comunque una figura talvolta anche possiamo definirlo populista nel senso ampio del termine, perché comunque cercava di assicurare comunque di rivendicare delle posizioni favorevoli appunto alla pancia del popolo, però delle volte è stato anche un precursore di alcuni temi che ora sono di dibattito e di attualità. Quindi è stato sia una figura divisiva, ma allo stesso tempo è stata una figura tanto forte da avere comunque un potere anche dopo le sue dimissioni che sono avvenute nel 2020.
Senti, e oggi, insomma, all'indomani, insomma, dell'omicidio in Giappone, qual è quali sono le reazioni che si registrano?
Sicuramente shock. Non ci si aspettava di vedere comunque la fine di un leader così potente, il più longevo della storia del Giappone. Lui abbia avuto due mandati, uno nel 2006 e nel 2007, tra il 2006 e il 2007, e successivamente tra il 2012-2000 fino al 2020. E come dicevo all'inizio, non è la prima volta che accadono espressioni di così estrema violenza politica. Per esempio nel 2007 è stato ucciso il sindaco di Nagasaki Itoichi da un colpo d'arma da fuoco, che però è stato sparato da un membro della Yakuza, quindi il gruppo, diciamo, mafioso giapponese. Così come nello stesso anno è stato anche data alle fiamme la casa di un esponente del Partito Liberal Democratico. E ma l'evento forse che rimane nella storia, che poi tra l'altro una foto che ha vinto il Pulitzer ne racconta nella sua estrema tragicità, l'evento più violento riguarda, appunto, è avvenuto nel 1960, quando il leader del Partito Socialista Giapponese Asanuma è stato accoltellato con una katana da uno studente ultranazionalista, un studente di ultradestra. E la reazione di shock non ci si aspettava che, diciamo, dopo un periodo di lungo silenzio rispetto alle espressioni di violenza politica, non ci si aspettava che si arrivasse a questo punto. L'episodio che è accaduto ieri ovviamente cambierà l'aspetto di sicurezza, perché sembra che i giapponesi siano svegliati con la consapevolezza di non vivere più nel paese più sicuro al mondo, perché i tassi comunque anche di omicidio per arma da fuoco sono molto molto bassi, legati soprattutto anche alla difficoltà di ottenere una pistola, un'arma da fuoco, e legati anche all'idea proprio che la violenza politica comunque possa generare un'ulteriore stretta a livello sociale. Non ovviamente il sentimento è di shock e di tristezza e anche appunto rabbia, come dicevo prima, perché le domande montano anche sulla possibilità di evitare la sparatoria, quindi capire se ci sono state delle falle nella sicurezza personale di Abe, perché vi era veramente un gruppo esiguo che si doveva occupare della sua sicurezza e che non ha risposto prontamente già al primo sparo. Quindi si è aspettato un secondo sparo per poi bloccare e fermare l'attentatore. I giornali oggi aprono tutti, i giornali principali, i giornali giapponesi oggi aprono tutti con appunto la notizia e con un titolo comunque abbastanza, titoli abbastanza freddi, che recitano l'ex premier giapponese è morto a seguito di un colpo d'arma da fuoco. Sicuramente si vuole fare un po' di attenzione anche in vista delle politiche di domani, e in vista anche di un tentativo da parte del governo di non alimentare quel sentimento xenofobo che ha radici molto profondi in Giappone.
Senti, per quanto riguarda la politica giapponese, che noi, insomma, lo ammettiamo, conosciamo molto poco, l'opposizione al Partito Liberal Democratico, al governo di cui era espressione Abe, ha preso parola in queste ore?
Sì, sicuramente c'è stato una condanna unanime sia dall'opposizione, che ovviamente cavalcherà l'onda del malcontento per ottenere qualche seggio in più nelle elezioni di domani, e l'opposizione che comunque non ha in particolar modo il Partito Costituzionale Democratico, e che è il principale partito di opposizione, ha solo avuto una breve piccola parentesi nella gestione del governo nella storia moderna giapponese, però non cercherà appunto di raccogliere comunque il malcontento per ottenere maggiori seggi per le elezioni di domani, e per portare a termine quelle che sono le loro proposte, in particolar modo ridurre la tassa sui consumi, come dicevo prima, e anche l'introduzione di un salario minimo, che sono appunto politiche di bandiera anche dell'opposizione. Però ci sono state anche nelle precedenti elezioni legislative comunque il tentativo maldestro di una coalizione di opposizione che però non è riuscita ad ottenere, diciamo, i risultati sperati, un po' perché comunque c'è stata una dispersione di voti, un po' per l'alta astensione e un po' perché comunque il Partito Liberal Democratico comunque ha una storia di governo estremamente lunga e talvolta sembra che diciamo, quel periodo, i periodi in cui sono stati, che è stato al governo l'opposizione, è stato per esempio caratterizzata dalla tragedia del disastro di Fukushima nel 2011, quindi anche qui si vede una diffidenza, una reticenza nell'affidare il governo a una coalizione di opposizione che non ha, diciamo, le basi storiche per affrontare comunque tutti quelli che sono i cambiamenti interni ed esterni al Giappone.
Senti, rispetto invece, diciamo, al posizionamento geopolitico del Giappone, quindi in chiave, diciamo, anticinese e a fianco degli Stati Uniti, le posizioni dell'arco politico giapponese sono omogenee o c'è invece ci sono anche posizionamenti diversi da quelli di Abe e del suo partito?
Sicuramente ci sono posizionamenti diversi relativo soprattutto a diciamo, alla revisione della Costituzione, come dicevo prima, quella parte di Costituzione che impone la presenza di un esercito di autodifesa e non di attacco. Bisogna ricordare però che Shinzo Abe, per quanto sia stato un falco nella politica estera, non era propriamente, diciamo, non aveva un'opposizione anticinese, anzi ha cercato un dialogo con la Cina, così come l'ha cercato anche con la Russia. E la Cina sembra anche essere molto, diciamo, rammaricata della perdita di un leader di questo calibro, perché Shinzo Abe ha portato la Cina al centro, diciamo, dell'attenzione. I dialoghi sono stati comunque frequenti tra Abe e Xi Jinping e soprattutto diciamo, il cambiamento si è verificato quando diciamo, Abe ha deciso di dimettersi ed era attesa una visita di Xi Jinping nel 2020, ufficialmente cancellata per la pandemia, ma probabilmente anche perché appunto non si aveva molta fiducia in quello che era poi il successore di Abe, che è stato Yoshihide Suga, che è rimasto circa un anno ed è diciamo, dato le dimissioni per la sua, diciamo, la sua scarsa, gli scarsi consensi popolari. A livello geopolitico comunque il Giappone attualmente è un stretto alleato degli Stati Uniti, dicevo prima è all'interno del Quad, è all'interno comunque di diverse iniziative che ha lanciato lo stesso presidente statunitense Joe Biden, che mirano soprattutto sia alla presenza massiccia nell'area e nei mari dell'Asia orientale per frenare l'assertività cinese, ma mira anche a rispondere a quelle iniziative di natura economica che ha lanciato la Cina e proprio per comunque diciamo, garantire un cuscinetto per evitare che la Cina comunque entri diciamo, nelle economie dei diversi paesi e poi portare avanti quella che viene stata definita la trappola del debito relativo alla Belt and Road Initiative. Quindi a livello geopolitico ovviamente il Giappone è sempre stato fortemente statunitense, quindi è un alleato statunitense, con ovviamente dei dialoghi che lo stesso Abe ha cercato di avere con Xi Jinping e con la Cina. Attualmente vi è Fumio Kishida, che sembra essere un po' più distante rispetto a quelle che erano le iniziative dello stesso Abe, ovviamente è in carica da troppo poco per diciamo, dare una visione rispetto a quelli che saranno i suoi progetti futuri in campo geopolitico, ma sicuramente non si distanzierà dalle volontà degli Stati Uniti e dalla volontà soprattutto di arginare comunque l'assertività cinese nei mari orientali, nell'Indo-Pacifico.
Senti, le nostre domande sono finite, ovviamente se pensi che sia utile aggiungere qualcosa c'è lo spazio per farlo, e altrimenti ti ringraziamo, ricordiamo appunto che stiamo parlando con Serena Console di China Files, e non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, io volevo dire che la questione comunque, bisogna ovviamente guardare il voto di domani, che è determinante, la coalizione che è al governo, quindi il Partito Liberal Democratico e come ITO, quelli che hanno i maggiori seggi, ovviamente si muovono verso una vittoria già sicura. Era già così prima dell'episodio di ieri, quindi prima dell'assassinio di Abe. Lo sarà ulteriormente con l'assassinio di Abe, e quindi è importante guardare anche quelli che saranno i movimenti interni, forse anche in merito a quello che saranno i provvedimenti che il governo introdurrà per aumentare la sicurezza degli esponenti dell'esecutivo o comunque degli esponenti pubblici. Forse cambierà anche la comunicazione politica, quindi ci darà un passo indietro rispetto a questo stile comunicativo di questi comizi quasi ad personam con gli elettori, ma soprattutto se verrà confermata la tesi che l'attentatore avrebbe voluto uccidere comunque Abe per i suoi legami o per aver promosso appunto questo gruppo religioso, allora si aprirà un capitolo gigantesco per il Giappone, ma anche per l'Asia orientale, quindi soprattutto per la Corea del Sud, rispetto alle sette religiose e cristiane, che sono economicamente molto potenti e anche molto influenti a livello politico. Quindi bisogna osservare questi due fattori importanti, e ovviamente quello che accadrà è tutto un punto interrogativo, però resta comunque un paese e forse anche un mondo sotto shock, perché la condanna è stata unanime. Anche Putin ha espresso un messaggio di cordoglio e di condanna per quello che è accaduto ieri, quindi questo fa capire anche il ruolo che Abe ha avuto nella sua carriera politica.
Senti, noi ti ringraziamo e sicuramente, se sarai disponibile, ci risentiremo magari per leggere anche questi risultati elettorali. E intanto, grazie ancora e buona giornata.
Grazie mille, buona giornata a voi.
Ciao.